Alleluia.
Amen. Gloria al Signore, Dio vi benedica. Vogliamo alzare tutti quanti le mani nella presenza del Signore. Signore, ti invochiamo ancora questa sera affinché ci doni la tua santa e meravigliosa parola. Sappiamo, Signore Dio, che tu sei l'Onnipotente, che tu sei il Dio che opera con grande forza a favore di quanti ti temono, Signore, e sperano nel Signore. Così noi ti invochiamo, così noi ti cerchiamo con tutto il nostro cuore ancora questa sera, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Voglio portare la vostra attenzione nell'Evangelo di San Matteo. Il capitolo è il capitolo 13. Leggeremo dal verso 31 al verso 35, ripeto, Evangelo di San Matteo, capitolo 13, dal verso 31 al verso 35. Il Signore Gesù Cristo vi benedica tutti quanti e ancora ci ristori in quest'oggi attraverso la buona e preziosa parola di Dio. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granel di senape, il quale un uomo prende e lo semina nel suo campo. Esso è bene il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è la maggiore di tutte le erbe e diviene albero, talché gli uccelli del cielo vengono e si riparano nei suoi rami. Egli disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito, il quale una donna prende e lo ripone dentro tre staie di farina, finché tutta sia lievitata. Tutte queste cose ragionò Gesù in parabole alle turbe e non parlava loro senza parabola, a ciò che si adempisse ciò che fu detto dal profeta: io aprirò la mia bocca in parabole, io sgorgherò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Questa sera il tema che ci accompagnerà porta per titolo il piano di Dio. È importante, cari nella grazia, riuscire a comprendere il piano di Dio nella vita nostra. Io credo che il più grande problema delle chiese in generale è riuscire a comprendere la vera volontà del Signore per ciascuno di noi. Noi spesso, quando entriamo le prime volte all'interno del gruppo chiesa così chiamato Raunanza, la prima cosa che mettiamo innanzi a noi è il fatto di guardare quello che nell'esteriore si muove all'interno della chiesa, il movimento dello spirito. Vediamo nella parte esteriore la potenza di Dio, vediamo le sorelle cantare, il predicatore predicare, il Signore che si muove, battezza, guarisce e ristora le anime. E tutto questo è la parte esteriore di un parametro che attorno a noi, che piace, che ci rende veramente affascinati del camminare col Signore. Ma più avanti, quello che spesso il credente non riesce ad afferrare è proprio quella parte biblica dove il Signore disse: chi vuole essere mio discepolo prenda la croce e mi seguita. Uno del tema che ricorre spesso nelle predicazioni che vi propongo porta proprio questo come base. Perché? Perché mi sono reso conto negli anni che la gente, quando entra sotto l'oppressione della prova, comincia a perdere la comunione con Dio. Allora necessita far comprendere nel modo giusto il programma di Dio alle anime, affinché non si scoraggiano, non si scompongono quando le varie prove si presentano nella vita di ciascuno di noi. Varie prove di ogni forma e di maniera, perché ricordiamoci e rendiamoci conto che il cristianesimo porta in sé questo segno importante, che è un segno di contraddizione. Questo segno di contraddizione: da un lato figli di Dio e benedetti, da un altro lato alle volte perseguitati, oppressati e così via. Ma vogliamo comprendere questa sera perché? Questo perché che ci perseguita, questo perché che magari nei primi tempi ci fa esprimere perché il Signore è con me e devono avvenire nella mia vita determinate cose. Sapete, vi dico con molta sincerità che quando ero piccolino L'impressione che ho recepito dell'Evangelo è stato semplicemente un Evangelo vincente. Cioè, io da bambino, avevo circa 7 anni, ho preso dentro di me, ho incamerato l'idea che un credente non potesse mai perdere. Non voglio sconvolgervi, non voglio fare paura a nessuno per quello che vi sto dicendo. Questo era il mio pensiero e lo è sempre stato. E lo ho portato sempre dentro di me. Quando ad un certo punto, nella mia crescita spirituale, specialmente quando sono diventato predicatore dell'Evangelo, ho compreso che dovevo imparare alle volte a perdere affinché la mia fede fosse provata. In poche parole, ad entrare nell'ottica addirittura di non pensare come Giobbe che poi Dio mi avrebbe ridato tutto, ma pensare e avere nella mia mente un'idea ferma: se domani Dio mi toglie tutto, ebbene io devo rimanere fedele al Signore. Ed è stato lì, da quel momento, che la mia vita è cambiata. Ho accettato il mio personale, tra virgolette, la mia personale vita fatta di prove e di circostanze, al che ogni giorno ho portato dentro di me dicendo: un giorno più, un giorno meno, quanto ore vivrò, quello che mi avverrà il domani è sempre nelle mani di Dio. Non posso io avere la certezza di nulla, ma una cosa non voglio mai perdere: la fede nel Signore Gesù Cristo. Amen. E alle volte, sapete cosa ho pensato? Ho sempre pensato una cosa: che c'è gente che sta più male di me. Io alle volte vedo persone che entrano in crisi, che si affliggono, e magari chi ha la casa di proprietà, chi ha la macchina, chi ha la famiglia, chi sta bene di salute, e dico, le persone si lamentano e non si rendono conto cosa significa magari entrare in una camera intensiva dove trovi una povera persona sola, senza familiari, potrebbe essere anche un extracomunitario. Vi racconterò questo. Più volte mi trovai in una dei reparti di camera di rianimazione ed ero colpita allo sguardo di un povero extracomunitario. Sapete, quel ragazzo che poteva avere la mia età, oltre a stare male fisicamente, aveva un grande problema: era solo. Fratelli, noi spesso ci lamentiamo, noi spesso presentiamo a Dio tutte le nostre problematiche, ma cominciamo con questa predicazione: c'è chi veramente sta male, c'è chi veramente non ha più niente da perdere. Quante persone si suicidano oggi per i problemi economici e per i problemi familiari? Non hanno il Signore. Noi abbiamo il Signore che ci aiuta a superare ogni difficoltà, perché ogni giorno possiamo dire: anche se il diavolo riuscisse a spogliarmi di tutto, io so che entrerò nel regno dei cieli, perché la fede è la bandiera della fede. Non voglio questa sera predicare come per farvi risuonare un messaggio di sconfitta, ma vi sto portando il messaggio della croce, perché io credo che il più grande messaggio potente che la Chiesa, che la Sposa di Cristo, ha la necessità di comprendere è il messaggio della croce. E il messaggio della croce ci fa vedere Gesù crocifisso nella terra. Cosa voglio dire? Che noi sulla terra avremo la nostra forma di crocifissione. La Sposa di Cristo la porterà in spirito, spesso e volentieri abbiamo trattato questo, come nel Getsemane Gesù patì in spirito quella crocifissione e non morì lì. La sposa verrà rapita, ma sarà in un certo qual modo crocifissa nell'interiore, in tutto quello che nel mondo terreno si è cercata di aggrappare sin dalla sua nascita. Ma addirittura ci sono stati credenti e martiri che hanno patito anche col corpo attraverso la crocifissione. Noi ci lamentiamo, noi vogliamo da Dio, ma non ci rendiamo conto che Gesù è morto sulla croce. Sì, è resuscitato dai morti, ma parliamo dopo la sua morte fisica. Dove voglio arrivare è che noi dobbiamo partire dall'idea che Dio potrebbe permettere a ciascuno di noi di caricarci chissà di quante prove e circostanze, potrebbe toglierci tutto, ma dobbiamo tenere a mente quello che il Signore disse in favore di Giobbe. gli disse a Satana: l'anima tu non la devi toccare. Ed è questo quello che ci deve rendere forti. Noi non è che diciamo che il Signore non sia in grado di guarire, non sia in grado di compiere potenti operazioni. Li abbiamo vissute in prima persona, abbiamo visto tante opere da parte di Dio. Ma voglio solo dire che la forza della nostra fede non consiste nelle opere di Dio, consiste nell'amore che abbiamo verso Dio, perché per quell'amore abbiamo imparato che abbiamo ricevuto la più grande ricchezza. Avere Dio è la vera gioia. Come predico spesso, noi non vogliamo entrare nella Gerusalemme celeste perché magari le strade sono d'oro, perché avremo magari chissà quale bellissima casa, o perché staremo lì in quei luoghi meravigliosi. Ma noi vogliamo entrare nella Gerusalemme celeste perché vogliamo stare con lo sposo celeste. Ecco perché dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni giorno ogni cosa, a perdere, se è il caso, le cose più care nella nostra vita. E quando noi abbiamo recepito questo, qualsiasi cosa potrà avvenire attorno a noi, non ci scomporremo, soffriremo, ma resteremo fermi, resteremo stabili, ci renderemo conto che la morte si è materializzata in ciascuno di noi nel farci comprendere che la nostra vita è rimasta a Cristo. Dobbiamo diventare piccoli se vogliamo entrare nel regno dei cieli. Piccoli, piccoli. Sapete, quello è un luogo meraviglioso e immenso, ma ci possono entrare soltanto le persone più piccole di questa società. Le persone più piccole, proprio le persone minuscole, possono entrare nel regno dei cieli. Dove voglio arrivare? Ricordatevi e collegate tutto quello che il Signore disse intorno ai servi e agli uomini di Dio. Pensate che il Battista era l'uomo più piccolo del regno dei cieli. Immaginatevi quale gloria c'è lì, quali uomini di Dio, nel senso quali angeli, arcangeli, creature celesti e creature salvate, parlo anche dei figli di Dio. C'è una spiritualità elevata, ma questo è logico. Ma voglio farvi comprendere che Dio si è manifestato sulla terra come annichilendo se stesso, venendo quale servo. Ci ha insegnato che chi diventa piccolo in questa società sarà grande nel cielo, è vero, fratelli e sorelle? Paolo dice che il Signore ha scelto le cose ignobili per svergognare le nobili, ha preso le cose pazze per svergognare le sapienti, ha preso i deboli per svergognare i forti. E allora, se noi vogliamo essere vittoriosi nel campo spirituale, che dobbiamo fare? Anziché essere orgogliosi, dobbiamo essere umili. Anziché sentirci forti, dobbiamo essere deboli in verso gli altri. Pronti anche a piegare noi stessi. Pronti anche a perdere tutto di noi stessi per amore del regno dei cieli. Questo grande campo è immenso e fa grandi piantagioni. Voi nei campi potete vedere alberi di pini, potete vedere frutteti, potete vedere ogni sorta di erba. In questo campo qui ci viene scritto che il seminatore ha piantato il seme più piccolo che ci possa essere, un seme di senape. Cosa fa Carinella Grazia? Qualcuno che lo guarda: ma questa piccola senape cosa può fare? Ma questo uomo ignorante che predica cosa può realizzare? Ma queste sorelle che non hanno una preparazione di canto chissà come? Ma questo popolo che è povero, che è di ceto magari culturale medio, ma cosa può fare? Il Signore ha preso quel piccolo seme, che poi è stato Cristo stesso, così piccolo, lo ha messo nel terreno. Non veniva da un regno terreno, da una società elevata, da un figlio di un sacerdote, da qualcuno che poteva essere elevato nella religione e nel campo sociale, ma ha preso un seme piccolo che nessuno poteva riconoscere, un figlio che secondo la cultura di quel tempo veniva visto addirittura per alcuni un figlio illegittimo, perché naturalmente finalmente la Vergine aveva generato un figlio di cui si diceva che era figlio dello Spirito Santo, ma era qualcosa di inconcepibile. Da qui quel piccolo seme è venuto fuori questo grande albero. Il germoglio, ricordatevi di Isaia, ha generato un grande albero dove gli uccelli hanno trovato riposo tutti quanti. Ora basta al discepolo essere come il maestro. Se noi vogliamo, tra virgolette, diventare grandi per il regno di Dio, dobbiamo essere piccoli come quel seme. Perché se siamo convinti delle nostre convinzioni, non ci entreremo mai nel regno dei cieli. Se non passiamo dal Gettisemane, non potremo mai entrare nel regno dei cieli. Un piccolo seme. L'altro giorno, tra le cene che ogni sera abbiamo, ero seduto con un fratello che fa pizze e anche il pane dove lavora. E lo sentivo parlare e mi cominciò a parlare di lievitazioni all'antica come lui, e mi disse una parola, mi disse: fratello Piero, un po' di lievito, io ne metto poco e poi faccio lievitare in modo naturale. Dice: ma quel poco di lievito, anche se io gliel'ho messo poco e ci sta più di tempo a lievitare poi la pasta, arriva sempre a far lievitare lo stesso la pasta. Perché ricordati le mie parole, dici, il lievito è in grado di alzare pure un palazzo per la forza che c'è. Il lievito è piccolo, eppure il pane senza lievito, sappiamo, la pasta non monta, ok? E così, cari nella grazia, lo Spirito Santo, e nella nostra vita avviene lo stesso. Questa parola la porta a compimento e gli fa prendere la completa forma attraverso la potenza. E nella nostra vita, cari nella grazia, noi abbiamo bisogno di ciò che agli occhi della società, agli occhi del mondo, è nulla. Quando parliamo di religione, oggi specialmente se parlate con una persona che ha studiato filosofia o con una persona che vive semplicemente nel sistema sociale, sembra che gli state parlando di qualcosa, venite presi pure per fanatici, per deboli, ma alla fine noi sappiamo che quello che è piccolo per questa società diventa grande ed è destinato a ereditare l'eternità. Invece ciò che è grande per questa società, vedete cosa succede? È morto il tale uomo, funerali solenni, e tutto, viene fatto il funerale da parte dello Stato, ma poi tutto viene dimenticato. Magari ci sarà una lapide, magari un domani anche una via dedicata a quell'uomo, ma la grande verità è che siamo destinati ad essere dimenticati da questa società, ma ricordati da Dio. E allora questa sera il messaggio, nei minuti che mi restano, è: chi vuole essere piccolo per questa società? Chi vuole soffrire in questa società, alleluia, per amore del Signore? Io non vi dico che le cose vi devono andare male, non voglio essere frainteso. Io non vi dico, cari nella grazia, che tutto non si deve realizzare, ma vi parlo come persona, in prima persona, che ho imparato che il Signore ha permesso che mi si fosse tolto tutto, per poi a suo tempo ridarmi tutto nella misura grande. Ma ogni volta che dicevo: Signore, ma come farei io a camminare a piedi? E il Signore faceva camminare a piedi. Ma Signore, ma io... Il Signore ti prende in parola, e quando voi dite: Signore, toglimi tutto, ma non mi togliere questa data cosa, state attenti, perché è proprio quella cosa che voi perderete per essere messi alla prova. Noi dobbiamo aggrapparci a Dio, perché la nostra vita è vana, è futile. Sapete quanto è brutto, fratelli e sorelle, per un genitore, per una vita, lottarsi per un figlio che lo fa crescere da neonato, da quando si ci cambia il pannolino, ok? Con tutti i ricordi che ti porti di dietro, lo cresci, lo fai studiare, arriva a 18 anni, la patente, arriva a 20 anni, si costruisce la famiglia. Ad un certo punto il tuo affetto, che è stato grande, alla fine ti renderai conto che hai lottato, non dico di tutti, per delle persone che, se è il caso, non vorranno manco più sentire parlare dell'Evangelo. E allora ve lo posso dire una cosa: l'unico che non ti può tradire L'unico che non ti può tradire, non è manco il fratello, scusate la parola, non è manco il pastore. L'unico che non ti tradirà mai e che ti è sicuramente vicino è il Signore Gesù Cristo, che vogliamo applaudire. Restiamo fermi nel Signore, perché gli uomini ci deluderanno, la società ci deluderà, ma noi, se siamo piccoli in questa società, saremo grandi nel regno dei cieli. Se siamo grandi in questa società, dentro il cielo non ci entriamo, perché diventiamo troppo grossi. Se abbiamo ricchezze ci cresce troppo la pancia, e a quel punto poi nel cielo non ci possiamo entrare, vero? Se siamo troppo orgogliosi, cari nella grazia, le spalle diventano così larghe che non ci possiamo entrare nel regno dei cieli. Se siamo invece nichi nichi e cerchiamo la faccia del Signore, allora entreremo nel regno dei cieli. Sapete, io vi concludo dicendo, non sono in grado di portare un messaggio sociale, non perché non riuscirei a portarlo, ma perché il Dio mi ha affidato il messaggio della croce. So che è l'unico messaggio che non può far sviare le persone, perché se le persone non entrano nell'ottica che Gesù vuole che portiamo la croce, alla prima prova che incontreranno davanti cominceranno a dire: runneo signore, e picchi ma abbandonò signore. L'altro giorno in una consulenza ho molto gradito le parole di un fratello che mi ha detto: adesso capisco perché tante volte ti ho chiesto di mettermi al servizio e tu hai preso tempo. Io ho detto: perché io so che per quanto ti voglio bene, se io ti metto in prima linea, il diavolo in questo momento ti atterrerebbe e ti farebbe tanto male. E allora un vero pastore timorato da Dio aspetta l'ordine del Signore per mettere in prima linea le persone che automaticamente, quando sono messe in prima linea al servizio, arrivano frecce da tutti i lati. Il diavolo non è che te ne tira una, ti colpisce da tutti i lati, ti colpisce in ogni modo e maniera. Ci sono quei giorni che un servitore si alza e comincia un problema a destra, fino ad arrivare la sera esausto, ti corichi, prendi qualche ora di sonno e poi ricominci di nuovo. Ringraziato sia il Signore perché siamo di passaggio, ma un giorno saremo nella gloria e tutti questi problemi passeranno e dimoreremo con Lui per l'eternità. E a Lui sol savio diamo gloria e onore, per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.